Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Per il nostro studio di questa mattina siamo di nuovo nel libro di Prima Corinzi, dove ormai ci troviamo da molti mesi. Nel 13° capitolo di Prima Corinzi ci troviamo di nuovo a parlare delle perfezioni dell'amore. E la risposta che ho ricevuto da molti di voi è stata davvero, davvero gratificante. Quindi so che molti di voi sono stati veramente benedetti, che Dio ha toccato le vostre anime, le vostre vite, e c'è stata molta risposta a questa comprensione dell'amore che lo Spirito Santo ha condiviso con noi. Quindi sono entusiasta di continuare a condividere l'argomento con voi questa mattina. Ora, nel mentre guardiamo di nuovo la nostra sezione di studio, il capitolo 13, dal versetto 4 al 7, le perfezioni dell'amore, se posso, questa mattina voglio introdurla ed affrontarla da un punto di vista negativo. Il peccato ha degli effetti. Dubito che nessuno qui si prenderebbe anche solamente la briga di discutere il fatto che non sia vero. Lo sappiamo che è così e lo sappiamo in virtù della nostra comprensione della scrittura e delle nostre circostanze. Riconosciamo che quando il peccato è presente nelle nostre vite ci sono delle conseguenze e quindi riconosciamo che la Bibbia parla delle conseguenze del peccato. E suppongo che potremmo suddividere le sue conseguenze nelle due categorie più ovvie. Prima di tutto, il peccato ha un grande effetto sull'anima dell'uomo o della donna. Influisce sulla nostra relazione con Dio. E veramente, quando pecchiamo, viviamo in uno stato di peccato non confessato, rinunciamo alla benedizione. Ci tiriamo fuori dal luogo nel quale siamo benedetti da Dio e ci sottoponiamo ad una certa perdita di gioia, così che si verifica una certa malattia dell'anima. C'è un languore dell'anima quando il credente si trova nel peccato. Però in secondo luogo, il peccato ha anche un effetto piuttosto drammatico sul corpo fisico. Il peccato porta anche a conseguenze di dolori, di malattie. Una buona illustrazione di questo sarebbe Davide. In 2 Samuele, capitolo 12, abbiamo reso conto di un peccato piuttosto terribile. Davide violò Bathsheba e poi secondariamente si assicurò che suo marito si trovasse in una posizione tale da perdere la vita, il che era di fatto equivalente all'omicidio. Quindi non era solamente coinvolto nell'immoralità, ma anche nell'omicidio. E come risultato di tutto ciò, c'era un figlio di Dio che stava intrattenendo una situazione peccaminosa e non solo soffrì la malattia dell'anima che ne seguì, la terribile piaga sulla sua anima, il senso di alienazione da Dio e l'ansia di quel peccato nel rendersi conto che aveva rinunciato al luogo della benedizione, ma vi fu anche un impatto piuttosto drammatico sul suo stesso corpo, il corpo fisico. E se guardassimo solamente per un momento al Salmo 32, per esempio, vedremmo com'è che Davide reagì alla malattia fisica che derivò dal suo peccato. Nel Salmo 32, versetto 2 e seguenti, in realtà dal versetto 1 e seguenti, inizia a parlare del suo peccato e di quanto sarebbe stato meraviglioso se potesse liberarsene. E gli effetti del suo peccato, che menziona nei versetti 3 e 4, si trovano nell'ambito fisico. Dice: quando ho taciuto, cioè quando non ho riconosciuto il mio peccato, quando non l'ho confessato, quando non l'ho affrontato davanti a Dio, le mie ossa invecchiarono tra i miei lamenti tutto il giorno. C'era di fatto dolore fisico, conseguenze fisiche, il dolore delle sue ossa, dolore fisico profondo. E poi nel versetto 4: giorno e notte la mano di Dio gravava su di me, il mio vigore si è inaridito come per arsura estiva e succhi vitali si iniziarono a prosciugare. Certe cose iniziarono a prendere luogo nel suo stesso sangue, un certo numero di cose iniziarono a prendere luogo nella secrezione di varie ghiandole, i fluidi che agevolavano i muscoli forse iniziarono a non funzionare correttamente, così che si creò una certa tensione nei suoi muscoli, e quello è di fatto il significato dell'ebraico, di quel concetto del vigore. Quindi qui vediamo che c'è un impatto fisico tremendamente grande come risultato del peccato di Davide. Ora, ciò quindi ci porta a questa conclusione ovvia. Per il cristiano, per il figlio di Dio, il peccato costituisce anche un certo trauma emotivo. Nessun dubbio su questo. crea ansia emotiva, crea alienazione emotiva dell'unico ancoraggio che il cristiano possiede, e come risultato di quel trauma emotivo può risultare anche una malattia debilitante e persino una malattia fatale. Il centro emotivo del cervello è un tronco da cui partono fibre nervose verso ogni organo del corpo, e a causa di tale connessione intricata con il cervello, il tumulto nel centro emotivo del cervello può generare impulsi che possono causare un numero qualsiasi di problemi fisiologici. Infatti, i medici ci dicono che di solito questi problemi vengono generati lungo tre linee, fisicamente parlando. Uno, il centro emotivo provoca un cambiamento nella qualità del sangue che scorre verso un determinato organo e che può diventare debilitante per quell'organo. Due, il trauma emotivo può generare un effetto sulla secrezione di certe ghiandole, che anch'esso può influenzare le funzioni corporee. Ed in terzo luogo, il cambiamento nella tensione di certi muscoli. Così che quello che vediamo è che nel peccato c'è un effetto duplice. C'è un effetto spirituale ed uno fisico. Il peccato può influenzare il corpo, ti fa ammalare. In Proverbi 15:17 ci viene detto che è meglio un piatto di verdura con amore. E questa ovviamente è una concessione enorme. Voglio dire, da ragazzo non ho mai pensato che fosse buono mangiare verdura. Non ne sono ancora troppo convinto. Però comunque, Salomone dice, è meglio un piatto di verdura con amore che un bue ingrassato con odio. In altre parole, un bue ingrassato, il vitello grasso, lo si prende, lo si mette nel recinto, lo si fa ingrassare per la macellazione, si fa un filetto, in italiano. È meglio avere cavolfiore con amore che un filetto con odio, un filetto ingrassato. In altre parole, la malattia che può risultare dall'ansia del cuore che il peccato crea ti fa star male, così che non riesci a goderti neanche il miglior dei pasti. Di nuovo, ribadendo l'elemento fisico del peccato, qui Paolo scrive ai Corinzi e dice loro di amare, e dice loro che l'amore è la cosa di cui hanno bisogno, non è solamente per la guarigione dell'anima, ma senza dubbio aveva anche grandi conseguenze per il corpo stesso. Lasciate che vi mostri perché lo dico. Guardate indietro al capitolo 11 di Prima Corinzi, al capitolo 11 e dal versetto 29, in riferimento al modo in cui stavano partecipando alla cena del Signore, in un modo che era decisamente peccaminoso. Paolo dice all'11:29, poiché colui che mangia e beve indegnamente, in modo indegno, mangia e beve giudizio o castigo contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. In altre parole, se mangiate in questo modo riceverete castigo. Per questa ragione molti tra voi sono infermi e malati, e molti sono morti. Avevano malattie gravi ed avevano la morte. Ora, non è tanto, penso, l'idea che ogni volta che qualcuno faceva questo, Dio scendeva e lo uccideva miracolosamente o gli dava una malattia soprannaturale. Ma ciò che succede qui è che nell'assemblea dei Corinzi c'era un gran numero di persone che vivevano nel peccato, e la peccaminosità ha delle ramificazioni fisiche. Così che quando l'apostolo Paolo, al capitolo 13, sta dicendo loro amatevi gli uni gli altri, non sta semplicemente dicendo questa è una questione dell'anima, sta dicendo che questa è una questione del corpo. Per la salute della vostra assemblea, per la salute del vostro corpo, per la salute di tutte queste cose, avete bisogno di amare. Ora ricordate, e questo è il punto chiave che voglio usare per collegare ciò che ho appena detto con le cose che sto per dire, ricordate, tutto il peccato è una violazione dell'amore. Tutto. Tutto. Quindi, egli sta semplicemente dicendo, state peccando. Quindi siete malati spiritualmente, quindi siete malati fisicamente, e qui c'è la risposta, amate e tutte queste cose spariranno. E potreste dire, beh John, ma cosa intendi dire che l'amore eliminerà tutto il peccato? Guardate Matteo capitolo 22, Matteo capitolo 22, versetto 34. I farisei avevano sentito che aveva fatto tacere i sadducei e si radunarono insieme. Cercavano sempre di dimostrarsi migliori dei sadducei, pensavano che se i sadducei fossero stati messi a tacere da Gesù, allora sarebbero intervenuti loro per mettere a tacere Gesù ed avrebbero guadagnato un po' di vantaggio nella loro società. Così si avvicinarono e spinsero un dottore particolare della legge a fare una domanda a Gesù: maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Quello più significativo. Ovviamente avevano l'idea che bisognava osservare la legge per essere salvati, ma erano abbastanza intelligenti da capire che in quel modo nessuno si sarebbe salvato, perché nessuno può osservare tutta la legge. Quindi decisero, almeno alcuni di loro, che se si potesse trovare solamente una buona legge e osservare quella, si sarebbe stati a posto. E così stavano semplicemente chiedendo, qual è quella legge? E Gesù disse, eccola qui, amerai, qual è la prossima parola? Amerai, amerai. E qui ci viene introdotto il concetto di amore in relazione alla legge. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo ed il grande comandamento. Il secondo è simile a questo. Amerai il tuo prossimo come te stesso. E da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Ora, ascoltate. Se amate il Signore vostro Dio con tutto il vostro cuore, anima, mente e forza, se amate correttamente il vostro prossimo come voi stessi, non peccherete mai. Perché non farete nulla per violare Dio e non farete nulla per violare il vostro prossimo. E questo risolve la questione? L'amore, quindi, adempie tutto. In Romani capitolo 13, parola familiare al versetto 8, dice di amarvi gli uni gli altri perché colui che ama l'altro ha adempiuto la legge. Dice non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare. E se c'è qualcosa, un qualche altro comandamento può essere brevemente riassunto in questa sola affermazione. Amerai il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa alcun male al prossimo, quindi l'amore è l'adempimento della legge. Non avete bisogno di un comandamento che dica non uccidere il vostro prossimo, se amate il vostro prossimo. Non avete bisogno di un comandamento che dica non desiderare, se amate la persona che possiede ciò che voi non avete. Vedete, quindi entrambi questi passi dicono questo. Per semplificare tutta la vita, amate Dio, amate il vostro prossimo e non dovrete preoccuparvi di null'altro. Ora, i Corinzi erano ugualmente senza amore? Come Davide avevano scelto di violarsi l'un l'altro, erano privi d'amore e la loro mancanza d'amore era in realtà l'ingrediente comune in ogni peccato. Per esempio, abbiamo iniziato nel libro di Prima Corinzi ed abbiamo cominciato a leggere delle loro divisioni, delle loro fazioni, ed il motivo per cui si combattevano tra loro era la mancanza d'amore, si erano divisi in partiti per questioni filosofiche, erano caduti in piccoli gruppi spirituali in base a diversi maestri umani e c'era frizione, ansia, carnalità, contesa e divisioni perché non c'era amore. La loro mancanza d'amore si vede anche nel fatto che commettevano immoralità e si violavano sessualmente l'un l'altro. La loro mancanza d'amore si vede nel brutto tipo di orgoglio e presunzione che Paolo affronta nel capitolo 4 quando dice che siete tutto tranne che servi. Pensate di essere qualcosa di grande? Erano innamorati piuttosto di loro stessi che di Dio e degli altri. La loro mancanza di amore si vede nelle cause legali. Si facevano continuamente causa a vicenda. Il motivo per cui lo facevano era perché non c'era amore. Il motivo per cui c'erano problemi nelle case, capitolo 7, era la mancanza d'amore. Il motivo per cui calpestavano il collo dei cristiani più deboli, nei capitoli dall'8 al 10, era semplicemente una mancanza d'amore. Il motivo per cui violavano la cena del Signore era perché erano indifferenti all'amore, erano indifferenti alla comunione, alla fraternità reciproca, erano indifferenti a Dio e a suo Figlio. Il motivo per cui si comportavano come porci ai banchetti dell'amore era perché non si amavano abbastanza da lasciare del cibo per coloro che non avevano nulla. Vedete, la mancanza d'amore caratterizzava alla radice ogni singolo peccato che commettevano. E così, quando Paolo arriva a questo punto, sta veramente dicendo che l'amore è la risposta a tutto. Vi porterà interezza spirituale e vi porterà interezza, completezza fisica. E posso promettervelo, è una cosa entusiasmante da dire, ma se la vostra vita è piena d'amore, sarete sani spiritualmente. E le probabilità sono che, a meno che Dio non abbia uno scopo molto specifico per voi, la promessa è che sarete sani fisicamente ed è per questo che la Bibbia ci chiama ad amare più e più e più volte. Non c'è cristianesimo senza amore, non c'è chiesa senza amore, non c'è ministero senza amore. Prima Timoteo 1:5 è un versetto che dovremmo ricordarci, dice questo: il fine del comandamento, in altre parole, il motivo, l'obiettivo, la somma di tutto, il punto di tutto, il fine del comandamento è l'amore che viene da un cuore puro. Prima Timoteo 1:5, il fine del comandamento è l'amore che viene da un cuore puro. Dio sta cercando di portarci ad amare. In Prima Corinzi 16:14, arriveremo a questo versetto in futuro durante lo studio, ma dice questo: ogni vostra cosa sia fatta con amore. Che ogni vostra cosa sia fatta con amore. Una teologia corretta non è sostituto dell'amore. L'attivismo e del servizio non sono sostituti dell'amore. L'affetto selettivo, cioè l'attrazione verso certe persone, non è un sostituto dell'amore diffuso. L'immaturità, l'ignoranza non sono un sostituto e non sono una scusa per non amare. Prima Tessalonicesi 4:9 dice che non avete bisogno di essere istruiti sull'amore perché Dio vi ha insegnato ad amare. Romani 5:5 dice che egli ha messo il suo amore nei vostri cuori. Dio vuole che i cristiani siano felici, Dio vuole che i cristiani siano sani nella loro anima, Dio vuole che conosciate cosa significhi essere benedetti e non sentire il suo castigo anche nell'ambito della malattia fisica che deriva dal trauma del peccato volontario. E la vera chiave di tutto ciò è imparare ad amare. Questa è la realtà indispensabile del cristiano. Dio è amore, e se Dio deve essere visto in noi, sarà quando anche noi saremo amore. Ora, è così importante che amiamo che il Nuovo Testamento continua insistentemente a martellare la cosa. Per esempio, Colossesi 3,14 dice «rivestitevi dell'amore». 1 Corinzi 14,1 dice «procurate l'amore». Filippesi 1,9 dice «abbondate nell'amore». Ebrei 13,1 dice «perseverate nell'amore». 1 Tessalonicesi 3,12 dice «cresciate nell'amore». 1 Pietro 4,8 dice «siate ferventi nell'amore». Filippesi 2,2 dice «siate concordi nell'amore». Ebrei 10,24 dice «stimolatevi all'amore». 2 Corinzi 8,8 dice «siate sinceri nell'amore» e così via. Questo è sempre stato il culmine della vita. È il culmine della pienezza per il cristiano. Ed il cristiano sano, felice, positivo, radioso, utile, è colui che ama. Voi potreste dire, ok, fantastico John, ma com'è che funziona? Com'è che funziona l'amore? Com'è che agisce l'amore? Bene, guardate questi versetti di nuovo, 1 Corinzi 13, dal 4 al 7, e vedremo. Ho cercato di dire per tutto il tempo che l'amore non è un'emozione, spero che lo stiate comprendendo, ma che l'amore è azione. E qui ci ha dato l'amore in azione, esprimendo il comportamento dell'amore. Abbiamo studiato i primi 11 e stamattina guarderemo solamente gli ultimi 4. E questa è la perfezione dell'amore. I primi 3 versetti abbiamo discusso della prominenza dell'amore, versetti dal 4 al 7, delle perfezioni dell'amore, versetti dall'8 al 12, della permanenza dell'amore, il versetto 13 della preeminenza dell'amore. Ad arriveremo a questi due prossimamente. Ora, vi ricordate i primi 11 che descrivono l'amore? Se dobbiamo amare, dobbiamo anche sapere cosa significa amare. Permettetemi di ripassarli molto brevemente, ok? Versetto 4. L'amore è paziente. Abbiamo scoperto che questo significa che l'amore è paziente verso le persone. L'amore è benigno. Questo significa che è utile agli altri. Il suo privilegio più alto è quello di servire. Forse questi due sono il titolo e gli altri 13 sono una sorta di sottotitoli dell'amore. Terzo, l'amore non invidia. Non è mai geloso. Non desidera nulla se non dare. L'amore non si vanta, cioè non è vanaglorioso, non parla sempre per far sentire inferiori gli altri. L'amore non si gonfia, cioè interiormente non ha un'opinione esagerata di se stesso. Sesto, l'amore non si comporta in modo indecoroso. Non agisce mai egoisticamente nel comportamento, considera ciò che è essenziale per la felicità altrui. L'amore non cerca il proprio interesse, questo è veramente il punto centrale di tutto. L'amore è totalmente disinteressato, è l'opposto assoluto dell'egocentrismo. Ottavo, l'amore non si irrita, e questo significa che l'amore non si sconvolge, non si irrita né si adira. Nono, l'amore non tiene conto del male, abbiamo visto che era un termine contabile, l'amore non tiene registri di torti subiti, perdona, dimentica, non trasforma i torti in ricordi. Decimo, l'amore non si compiace dell'ingiustizia, l'amore non prova piacere nell'udire o nel ripetere l'ingiustizia, non è mai felice del peccato, né proprio né altrui. Perché il peccato ferisce Dio e certamente ferisce colui che lo commette e coloro contro cui è commesso. Undicesimo, fine del versetto 6, l'amore si compiace della verità. L'amore gioisce quando la verità è vissuta e l'amore gioisce quando la verità è insegnata. Bene, questi sono gli 11 di cui abbiamo parlato. Ora arriva il crescendo al versetto 7, guardatelo lì. Questi sono gli ultimi 4 elementi dell'amore, ed è come se Paolo stesse veramente volando ora mentre li elenca. In un certo senso raccolgono anche alcuni degli altri, mentre culmina in un crescendo di definizione dell'amore. L'amore tutto copre, tutto crede, tutto spera e tutto sopporta. E poi conclude il tutto dicendo l'amore non verrà mai meno. Ora guardiamo a questi 4 nel versetto 7. Sono iperboli, cioè sono affermazioni esagerate. L'amore tutto copre. Tutte le cose, tutte le cose, tutte le cose, 4 volte. Dobbiamo capirlo che quando dice tutte le cose, non intende tutte le cose in senso universale. L'amore certamente deve fare delle distinzioni. Dobbiamo provare gli spiriti per vedere se sono da Dio. Non crediamo al diavolo, vero? Non significa tutte le cose in senso generale, totale, universale. Ciò che significa è che tutte le cose che rientrano nei limiti dei confini biblici appropriati, nella discriminazione cristiana appropriata, della sensibilità cristiana appropriata, tutte le cose che rientrano nel quadro divino. Ora, questi 4 sono in ascesa, e passiamo da uno all'altro, e sono probabilmente più strettamente legati di tutti gli altri 11. Vanno veramente insieme. Ora, guardate mentre procediamo, che guardiamo al primo, numero 12 dei 15, l'amore tutto copre. Ora, questa è una parola tremenda. E voglio che vediate la profondità di essa, è una verità gloriosa. La parola coprire, sebbene sia usata con varie sfumature di significato nel Nuovo Testamento, significa principalmente coprire con silenzio. Coprire con silenzio. O, se volete una sola parola, sopprimere. Sopprimere. Questo è il significato di base. Non significa che l'amore sopporta qualsiasi cosa, che l'amore può essere calpestato perché non ha alcuna dignità. Ciò che significa però è che l'amore, per riguardo e per rispetto, sincerità e sincera preoccupazione per il valore vero di un'altra persona, farà tutto il possibile per coprire e per sopprimere il peccato di quella persona. Il vero amore è riluttante a trascinare uno scandalo davanti a chiunque. Quando dice che tutto copre, non è nel senso di «Oh, sopporterò ancora un pochino di più, oh, resisterò a questa prova, a quest'altra cosa». No, significa che è incline a coprire le bruttezze nella vita di qualcun altro. Sapete, potete illustrare il fatto che questo è un comportamento umano normale, guardando a voi stessi e ai vostri figli. È normale, per la depravazione, voler scoprire il male di tutti. Non c'è dubbio su questo. Andate all'edicola, per esempio, e guardate le ultime riviste. Vere confessioni. Oppure i segreti del signor tal dei tali, o il matrimonio segreto di Tizio e Caio. E tutti i libri, vi dico, le librerie sono piene di rivelazioni. Vedete, la depravazione cerca sempre di trovare lo scheletro nell'armadio di qualcun altro, perché dà un senso di giustizia personale, sempre, sempre. I vostri figli sono una buona illustrazione, così come anche i miei, così capite che sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda, no? Vengono al mondo depravati, ed una delle prime manifestazioni della loro depravazione è l'entusiasmo con cui vogliono denunciare i loro fratelli e le loro sorelle. E quella è una delle cose che deve essere corretta nella loro vita. I nostri arrivano e dicono, sai cosa sta facendo me? Ed io rispondo, non so cosa sta facendo e non mi interessa. Questo è uno dei modi che uso per affrontare la cosa. Poi quando se ne vanno, vado a vedere cos'è che sta facendo. Oppure un altro di loro scende le scale correndo e dice, Tizio sta saltando sul letto? Sapete, è tipico, perché? Perché la depravazione cerca sempre di scoprire qualcun altro per guadagnare un senso di rispetto di sé e di giustizia ed apparire meglio ai tuoi occhi. Sapete, è un po' triste, ma alcune persone non superano mai quella cosa lì. Alcune persone passano tutta la loro vita a fare le spie. Sapete, diffido sempre delle persone sposate che non fanno altro che parlare degli errori e dei difetti e dei peccati del loro partner. Mi chiedo se conoscano veramente il significato dell'amore, perché l'amore getta una coperta sopra i difetti altrui. Questo è il significato della parola stessa. Ed i Corinzi non ne conoscevano il significato. Esponevano chiunque. Capitolo 6, se qualcuno li avesse offeso, l'avrebbero trascinato in tribunale e l'avrebbero citato pubblicamente davanti al giudice pagano. Però l'amore getta un mantello gentile sopra i difetti, le debolezze e i peccati altrui. Prima Pietro 4:8, Pietro lo esprime così, dice, è bellissimo. Dice, l'amore copre cosa? Una moltitudine di peccati. L'amore è una grande coperta enorme che copre in giro, gettandosi sopra le colpe delle persone, non esponendole. Proverbi 10:12 dice, l'odio provoca litigi, ma l'amore copre ogni peccato. Avete mai notato quanto ignoriate facilmente i difetti di coloro che amate? Pensate alla persona che amate di più. E quella persona fa qualcosa di sbagliato? Ah, beh, c'è così tanto di buono in lei, voglio dire, tutti si sbagliano. Ora però pensate alla persona che non vi piace più di tanto. Non pensateci troppo a lungo, perché diventerebbe un peccato. Immaginate che ci sia qualcuno che non vi piace, ok? È meglio magari. E quella persona fa qualcosa di sbagliato e voi lo apprezzate quasi. Non è vero? Perché in fondo lo desideravate. Però l'amore scarta i peccati di colui che ama. E verso colui che non ama li si avventa, non è vero? L'amore ammonisce, sì, e l'amore esorta, e l'amore rimprovera, e l'amore disciplina, però l'amore copre, non espone. Bellissima caratteristica dell'amore. Lasciate che vi dia una buona illustrazione di questa cosa qui, la migliore che mi viene in mente, la croce di Gesù Cristo. L'amore ha una qualità redentiva. Sapete, Dio ci ha amati. Dio non se n'è stato lì seduto in cielo dicendo nella sua stessa Trinità, sapete, quegli esseri umani sono ripugnanti. Che ne pensate di loro voi, angeli? Oh sì, soprattutto quel MacArthur è proprio messo male. E non hanno avuto una discussione eterna sul nostro conto? Noi non siamo l'oggetto di pettegolezzo celeste? E non è confortante come cosa? Egli è la copertura per il nostro peccato. Vedete, Dio non è dedicato ad esporre. In definitiva, è dedicato a coprire. Invece di sedersi lì nel risentimento e negli spettegolezzi con la Trinità stessa e gli angeli presenti per quanto riguarda i peccati degli esseri umani, Dio è venuto sulla croce, ha gettato un mantello sul peccato dell'uomo ed ha portato il loro peccato nel suo stesso corpo. Ora lasciate che vi dica una cosa sull'amore. L'amore getta sempre un mantello sul peccato perché l'amore è un elemento redentivo. L'amore cerca sempre la redenzione. L'amore non vuole redimere, l'amore vuole riscattare, l'amore non è giudicante, l'amore non è condannante, l'amore è redentivo. Ascoltate qui, Egli ha portato le nostre sofferenze, ha sopportato i nostri dolori, è stato trafitto per le nostre trasgressioni ed è stato schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per la nostra pace è stato su di Lui. Isaia 53. Questo è amore. Lasciate che vi dica qualcos'altro. L'amore in realtà va persino oltre il gettare la coperta. L'amore è così empatico che sente il dolore stesso. L'amore sopporta anche l'agonia. L'amore la sopporta. L'amore sente il dolore quando un fratello o quando una sorella pecca ed io amo quella persona ed anch'io ne soffro. Non voglio esporla. Sono disposto a portare quel dolore. E poi l'amore redime e perdona. Il carattere redentivo dell'amore è disposto a gettare una coperta sul peccato ed è disposto a sentire il dolore di quel peccato. E lasciate che mi spinga anche ad un terzo passo, è persino disposto a prendersi la conseguenza di quel peccato. Il vero amore lo è. Sulla croce Dio non si è limitato a gettare il mantello sul peccato, non si è sentito solamente in simpatia con la cosa, ma ha fatto che cosa? Ha portato i nostri peccati sul suo corpo. Il vero amore non è mai veloce nello sfruttare o nell'esporre o nel compiacersi o nel condannare. Getta una coperta sul peccato, ne porta il peso, prende persino la colpa e la punizione stessa. Ai tempi di Cromwell, un soldato era stato condannato a morte. Doveva morire, e doveva morire al suono della campana del coprifuoco. Era promesso sposo con una bellissima ragazza. La ragazza supplicò il giudice, con lacrime supplicò Cromwell di risparmiargli la vita, tutto invano. Tutti i preparativi erano fatti per l'esecuzione, la città attendeva il segnale della campana del coprifuoco. Il sagrestano, che era vecchio e sordo, si lanciò contro la corda come faceva ormai da anni, la tirò e la tirò e la tirò, non sapendo che nessun suono ne fuoriusciva. E la ragazza era salita in cima al campanile, aveva afferrato ed aveva tenuto ferma la lingua della grande campana, rischiando la sua stessa vita. E mentre la suonava, veniva sbattuta contro i lati della campana, ma la campana rimase silenziosa. Alla fine, la campana cessò di muoversi. La riuscì a tornare al bordo e scese, ferita e sanguinante. Cromwell stava aspettando e tutti stavano aspettando al luogo dell'esecuzione e lui voleva sapere perché la campana non avesse suonato. La ragazza arrivò e raccontò la storia ed un poeta la registrò per l'eternità. E questo è quello che disse. Ai suoi piedi raccontò la storia. Mostrò le mani con lividi e gloria ed il dolce volto ancor segnato dal dolore che l'aveva sfregiato. Mosse pietà nel cuor severo, velò gli occhi d'un lampo sincero. Va, il tuo amore è salvo. Ormai, stasera il coprifuoco non suonerà, disse Cromwell senza guai. Ecco qualcuno che era disposto ad amare ed andare dove l'amore va. A gettare un mantello sul peccato, provare compassione per il peccato e prendere la punizione per il peccato, quello di qualcun altro. Questo è amore redentivo, è sempre sempre la qualità dell'amore, che l'amore sopprime il peccato altrui, simpatizza con il peccato altrui, soffre per il peccato altrui, se può. Ma fino a che punto sopportate il dolore per coprire il peccato di qualcun altro? È una domanda legittima. Copriamo veramente il male altrui? L'amore sì. L'amore sì, sopporta ogni cosa. E c'è un secondo punto, continuiamo ancora un pochino, numero 13, versetto 7. L'amore non solo copre tutto, ma l'amore cosa? Tutto crede. Questo è meraviglioso. L'amore copre tutto e poi l'amore tutto crede. Invece di sospettare, invece di essere desideroso di denunciare colui che ha sbagliato, invece di dire, oh beh, probabilmente ha avuto quello che si meritava, probabilmente doveva andare così. E sai, ormai ha fatto troppa strada, non cambierà mai. L'amore sempre crede il meglio. Vede l'errore, vede la debolezza e getta un mantello di silenzio sulla debolezza. Sopprime il peccato e poi crede al meglio. L'amore non continua con cinismo, l'amore non procede sospettoso, diffidente verso tutto e verso tutti. e sospettoso del fatto che ogni volta che qualcuno fa qualcosa di sbagliato, oh, ecco, lo sapevo, era marcio fin dall'inizio, lo sapevo. L'amore non è cinico e non è sospettoso. L'amore crede sempre nel meglio. Sapete, credo che questo sia visibile in modo particolare nel cuore di una madre. A volte un figlio, una figlia si allontana dal Signore. Siamo stati in Ohio con alcune care persone che ci hanno accompagnato ad una conferenza e ci hanno raccontato di una delle loro figlie che si era allontanata, ed è stata grande fonte di dolore ovviamente, e riconoscevano i suoi peccati, riconoscevano i difetti, riconoscevano tutti i problemi, ma avevano gettato un mantello d'amore su di lei perché ci tenevano profondamente, dicevano tornerà, tornerà, crediamo con tutto il nostro cuore che tornerà al Signore. Sapete perché ci credevano? Perché l'amavano. E l'amore deve crederci. L'amore deve crederlo perché tiene troppo per non crederci. E ciò che l'amore desidera così fortemente si trasforma in fede, non è vero? Quella madre e quel padre vogliono così tanto che quella figlia torni e la amano così tanto che il loro desiderio diventa una convinzione. E vedete, la spinta dell'amore è così forte. Però quando qualcuno sbaglia e voi dite, ah, ecco, ecco che ha finalmente rivelato il suo vero carattere, dimostra che non l'amate veramente, perché l'amore non lascia andare così. C'è la moglie del marito che da 25-30 anni non è mai venuto a Cristo e lei dice sempre, un giorno verrà. E sapete quando dice così? Cosa? Che lo ama e il suo amore per lui le fa desiderare che venga, ed il suo desiderio è così forte che diventa fede che lo farà. Sì, l'amore vede l'errore e l'amore vede la debolezza, l'amore lo rimprovera, l'amore lo affronta, ma non per esporlo. L'amore getta un mantello sopra di esso. Se dovete commettere un errore sul carattere di qualcuno, fatevi un favore al Signore e a tutti gli altri. Sbagliate dalla parte dell'amore. Commettete l'errore di aver avuto troppa fiducia, di averci creduto. Una delle cose che abbiamo cercato di integrare nel nostro ministero qui è il fatto che tutto il nostro staff, la collaborazione, gli anziani, tutto è basato su una cosa. Crediamo in voi. Crediamo che siete totalmente dedicati a Cristo, crediamo che siete diligenti, crediamo che siete il tipo migliore di persone e su questa base vi diamo fiducia. E se qualcuno di tanto in tanto non mantiene quella fiducia, va bene, sbagliamo dalla parte dell'amore e questo è un modo per essere sani e felici. E la maggior parte delle volte questo mette le persone sotto un'enfasi tale che le spinge a dare il meglio di loro stessi. I Corinzi invece erano ansiosi di sospettare, di essere cinici, di credere il peggio, di assumere che nessuno dicesse mai la verità, come gli amici di Giobbe. Oh, sappiamo qual è il tuo problema, Giobbe. Tu sei malvagio, sei empio, sei marcio, Giobbe. Accettalo, confessa. È per questo che hai tutti questi problemi. E Giobbe ascoltò tutto quel chiacchiericcio più a lungo di chiunque avrebbe mai potuto. Sapeva nel suo cuore che non era così e alla fine c'è una dichiarazione, credo sia al 21-27. Ecco, io conosco i vostri pensieri e i disegni che tramate contro di me. Dice, sapete, ne ho abbastanza di voi, tutto quello che fate è pensare male di me. E cos'è che dimostra? Che non lo amavano, perché se l'avessero amato avrebbero detto, ma è un buon uomo. Oh sì, forse ha sbagliato qua e là, forse ha peccato, ma è buono tuttavia. C'è qualcosa di redimibile in lui. Non capisco perché, ma non era questo il modo in cui pensavano. Guardate questo, Matteo 9, notate. Volete sapere cos'è che i farisei pensavano di Gesù? Questa è probabilmente l'indicazione più chiara che potrete mai trovare. Gesù aveva incontrato un uomo paralitico in Matteo 9 e vide che era un grande credente e disse, figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati, l'idea della salvezza e senza dubbio anche la guarigione fisica. E alcuni scribi dissero tra di loro, costui bestemmia. Ora, è interessante. Gesù aveva appena guarito una persona e aveva detto, i tuoi peccati sono perdonati. Loro dissero, quest'uomo bestemmia. Perché lo dissero? Oh, perché avevano una predisposizione a credere che fosse empio, malvagio. E potresti dire, è male perdonare i peccati? No. È male guarire i malati? No. Ma la loro predisposizione era quella di credere che lui fosse malvagio, così che qualunque cosa facesse doveva essere empia. Erano cinici e sospettosi. Ed amo il versetto successivo. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse, perché mai pensate male nei vostri cuori? Mamma, se deve essere stato qualcosa di duro sentirsi dire quello. Non lo dissero nemmeno ad alta voce, però lui rispose a quello che stavano pensando e disse, perché pensate male nei vostri cuori? Questa era l'accusa contro gli scribi, avevano un atteggiamento malvagio verso Gesù, il che provava il fatto che non lo amavano, perché se l'avessero amato avrebbero pensato il meglio di lui. Quando amate qualcuno pensate sempre il meglio, ed anche quando qualcosa va storto pensate comunque il meglio. Io dico a mia moglie più e più volte: tesoro, so che i nostri figli verranno fuori alla grande, so che cresceranno benissimo, credo che saranno i migliori quando saranno adulti. E sapete perché lo penso? Devo pensarlo, lo credo perché lo desidero perché li amo. Ed è così che funziona l'amore. Però vedete, nel caso dell'odio, come qui, anche quando non trovavano alcuna colpa in lui, continuavano a cercarla, perché odiavano. Se iniziate ad odiare qualcuno, iniziate a trovare difetti, e se iniziate ad amare, invece inizierete a coprirli. È la differenza. L'amore è un rifugio di fiducia per coloro che sono dubitati da tutti gli altri, quindi l'amore crede. E non appena qualcuno vuole rimettersi in sesto, ecco che l'amore è apparso in Galati 6.1, l'amore è pronto a restaurare il fratello caduto. Per darvi un'illustrazione dell'amore, pensate semplicemente a Gesù e ai discepoli. Francamente non erano un granché. Quelli più conosciuti nel Nuovo Testamento, Pietro, Giacomo e Giovanni, erano peccatori. Pietro era notoriamente debole nella fede, cadeva continuamente. Giacomo e Giovanni avevano un problema d'orgoglio ed una sorta di falsa spiritualità. Mandarono la loro madre a chiedere se potevano avere posti d'onore nel regno. Ora gli altri però non sappiamo praticamente nulla al riguardo, ma sappiamo che anche loro erano peccatori. Gesù avrebbe potuto grattarsi la testa e dire: padre, so cosa dirti, ma questa faccenda non credo funzionerà mica, ho 12 perdenti qui. Se pensi che dovrei tornare in cielo e lasciare tutto nelle loro mani, sono disposto a farlo, ma non credo funzionerà troppo bene. Però sapete, Gesù conosceva i peccati dei discepoli meglio di chiunque altro, eppure credeva il meglio di ognuno di loro, non è vero? E disse: possono farcela. E diede loro l'incarico, li mandò nel mondo a compierlo e loro lo fecero. Sapete cosa penso di questo? Tendo a pensare che potete tirar fuori il meglio delle persone in cui credete di più. Egli credeva il meglio di loro e fondò il suo piano intero su quella base. E loro lo portarono a compimento. Potresti dire: ma John, che succede se getti un mantello sul loro peccato? E poi dice: ma credo che ci sia del buono lì, e l'amore è redentivo, e si sistemerà tutto, torneranno, lo credo. E poi però non succede. E senti che la tua fede comincia a vacillare e dici: ah, pensavo che sarebbero tornati. Magari avete detto proprio quello di quel figlio, di quella figlia ribelle: ah, pensavo che sarebbe tornato, ma sono passati 15 anni. O che dire di quel marito: pensavo che l'avrebbe fatto, ma insomma non so se ci credo ancora. Quindi cos'è che fa l'amore? Il terzo elemento elencato nel versetto 7, l'amore, cosa? Spera ogni cosa. La speranza è la corda lunga, il filo lungo da cui non si scollega mai. È lunga, e voi potreste dire: finché la grazia di Dio è operativa, il fallimento umano non è mai definitivo. E la cosa a cui ritorno sempre è la promessa. C'è forse qualcosa che è troppo difficile per Dio? Ripenso a qualche anno fa, alcune persone che abbiamo disciplinato nella Chiesa avevano situazioni molto peccaminose e se ne sono andati. C'era un grande desiderio nel mio cuore, per amore, di gettare un mantello sul loro peccato e non parlarne più né discuterlo se non con chi pregava. E poi c'era un grande desiderio nel mio cuore di credere che qualcosa sarebbe cambiato, che sarebbero tornati, che sarebbero ritornati. E l'ho creduto, ci credevo. E suppongo che forse in un paio di casi ora la mia fede si sia un po' affievolita. Sapete cos'è che iniziai a fare? Iniziai a sperare. A sperare. È come se fossero là fuori su una corda lunga. Ogni tanto quella corda tira il mio cuore e io prego per loro. Ci spero. E continuo a sperare. Vedete, l'amore è irrimediabilmente ottimista. Non smette mai di sperare. E vedete, Dio è ancora Dio, può farlo, ed io devo sperare in questo. L'amore si rifiuta di accettare il fallimento come finale. Dio non l'accettò da Israele, Gesù non l'accettò da Pietro e Paolo non l'accettò dai Corinzi. Non tollererò che il fallimento sia la fine. E molte mogli amorevoli sono rimaste aggrappate al loro marito solamente su quella corda della speranza. E molti genitori verso il proprio figlio, molti amici verso altri amici, semplicemente aggrappati alla speranza. E quando tutta la vostra fede si annebbia, dovete aggrapparvi alla speranza. Però sapete cos'è che c'è di così sorprendente? Che a volte prendiamo le peggiori decisioni proprio in quel momento e pensiamo che siano le migliori. Non rinunciate alla speranza, l'amore non lo fa mai. Potresti dire: ho perso completamente la fiducia in loro, sono fuori strada, non c'è più speranza, rinuncio. L'amore no. È come andare in un villaggio ai piedi del Cervino in Svizzera e sentire la gente dire: oh, è più bello, devi vedere il Cervino in giornata di sole. E quando arrivate c'è la nebbia. E quindi vi sedete a terra e dite: ah, bugiardi, non c'è nessun Cervino qui. Sono qui e non c'è. E così, nel momento più nebbioso, pensate di poter prendere il giudizio più chiaro e limpido. Però l'amore Non si comporta così quando tutta la fede si oscura e si annebbia, l'amore si aggrappa comunque alla speranza. Quando il dubbio e la disperazione rubano la fede, l'amore ha ancora speranza. C'è un cane in un aeroporto di una grande città ed è lì ormai da più di 5 anni. Qualcuno me ne ha parlato questa settimana. Il suo padrone e lui stavano viaggiando, stavano andando da qualche parte e il padrone è salito sull'aereo senza di lui. Ed è rimasto lì per oltre 5 anni. Lì che aspetta, nello stesso angolo. Le persone all'aeroporto gli danno acqua e cibo ogni giorno e lui spera che se l'amore di un cane verso il suo padrone, qualunque tipo di amore esso possa essere, se l'attaccamento del cane al padrone può permettere quel tipo di speranza fedele, certamente l'amore potrebbe produrla anche in noi, se amassimo veramente. L'amore, vedete, non scappa, non abbandona, non fugge appena viene commesso il primo errore, il primo peccato. L'amore aspetta ed aspetta. E ci sono abbastanza promesse nella Bibbia per far funzionare la speranza. Voi potreste dire, John, però se sopporti ogni cosa, credi ogni cosa, speri ogni cosa e la corda si allunga sempre di più e sempre di più, va sempre più lontano e sta semplicemente perdendo speranza, allora cosa succede dopo? Bene, allora l'ultimo punto, versetto 7, l'amore sopporta ogni cosa. Quando ha sopportato ed ha creduto ed ha sperato e viene ancora deluso, resta lì comunque. Perché il versetto successivo dice l'amore non cosa? Non verrà mai meno. Il che riassume il tutto? Non muore mai, non puoi ucciderlo. Ora il termine qui, l'amore sopporta, al versetto 7, il 15° nella lista, è un termine militare e si riferisce all'essere posizionati in mezzo alla battaglia, in una situazione molto violenta. Non significa che l'amore può gestire piccoli fastidi, no. Significa che l'amore rimane lì contro un'opposizione incredibile eppure continua ad amare. È Stefano che giace a terra mentre la sua vita viene schiacciata dalle pietre e dice, padre, non imputar loro questo peccato. Voleva gettare il mantello sui peccati del suo popolo, credeva, sperava, perciò predicava con la convinzione che alcuni avrebbero ascoltato e sperava che sarebbero venuti a Cristo. Quando la fede era finita, la speranza era terminata, tutto quello che gli rimase era la persistenza, la schiacciarono e mentre gli stavano schiacciando la vita, egli si ritrovò lì pronto a sopportare la cosa perché li amava e quindi disse non imputar loro questo peccato, padre. Proprio come Gesù. Gesù sulla croce che sopporta, getta un mantello sui loro peccati, crede, sapendo che là fuori c'erano coloro che avrebbero creduto e dalla fine continuò a sopportare, seppur c'erano coloro che gli stavano sputando addosso. Quando lui disse padre, cosa? Perdonali, perdona loro. Vedete, l'amore non muore mai, non si può uccidere, non fallisce mai, anche quando l'amore per quel figlio ribelle che durò anno dopo anno dopo anno dopo anno restituì l'odio, amarezza, rifiuto, non smette mai di amare, sopporta. Questo è il crescendo dell'amore. L'amore sopporta tutte le ferite e i dolori, è ciò che Paolo ha detto in questo versetto, e sopporta anche i peccati e le delusioni, e li copre tutti con una coperta di silenzio, e poi prova compassione. Poi ha empatia redentiva e sopporta persino il dolore, se riesce. E dopo aver sopportato, crede, l'amore continua a credere il meglio assoluto, non è mai cinico e non è mai sospettoso, nonostante il modo in cui è stato ferito. E quando la fiducia dell'amore viene tradita, allora l'amore si volge alla speranza, perché Dio è comunque Dio e continua a regnare e può fare qualsiasi cosa. E anche quando la speranza si affievolisce e sembra essere perduta, l'amore sopporta. Sopporta anche il dolore profondo che sembra così definitivo con una fiducia trionfante che il Dio che dà la pace ai suoi figli rimane comunque sul trono. Vedete, l'amore non è mai sopraffatto. Tiene troppo per rinunciare e così morirà prendendosi cura, morirà ricevendo sputi e dirà comunque perdonali. Questo è l'amore. Però, tragicamente, nella chiesa di Corinto non c'era amore. Erano come la chiesa di cui parlò Reinhold Niebuhr quando disse che la chiesa era come l'arca di Noè. Se non fosse per la tempesta di fuori, non potremmo sopportare la puzza all'interno. E così era anche per i corinzi, ma non era quello che Dio voleva. Egli vuole che siamo caratterizzati dall'amore, vuole che la chiesa sia una comunità d'amore, vuole vedere queste cose in azione. Ebbene, voi potreste dire, John, so che l'amore è importante per il fatto che porta completezza spirituale, porta completezza fisica, È importante perché è una caratteristica del nostro Signore Gesù Cristo e ovviamente noi dobbiamo manifestarlo. E ora vedo cos'è, vedo cosa fa e vedo come si comporta, ma come posso io farlo funzionare nella mia vita? Voglio dire, come posso cominciare a vederlo nella mia vita? Lasciate che vi dia 5 cose, concluderò con questo, ok? Mi limiterò ad elencarle. Queste sono le 5 chiavi per poter amare. Ora, se mettete in moto queste cose qui, sperimenterete questo tipo d'amore. Numero 1. Riconoscete che è un comandamento. Riconoscete che è un comandamento. Riconoscete che amare è comandato, che non è qualcosa che si può scegliere, che non è un'opzione. Riconoscete che vi è stato comandato da Dio il fatto che dobbiate amare. Quindi non stiamo parlando di qualcosa che sia di capriccio, ma di qualcosa che è assoluto. Romani 13, dall'8 al 10, è un assoluto. Vi è stato comandato di amare. In secondo luogo, riconoscete il fatto che avete già quel potere. Riconoscete il fatto che avete già il potere di farlo. Romani 5:5, l'amore di Cristo è stato sparso nei vostri cuori, non è solamente un comandamento, ma un comandamento possibile, perché già avete il potere di farlo. Terzo, riconoscete che è la norma. Riconoscete che questa è solamente l'attività cristiana normale, di base, fondamentale. Prima Giovanni capitolo 4, dal versetto 7 al 10, ci dice che Dio è amore e così dobbiamo esserlo anche noi, è la norma. Quindi riconoscete che è comandato, che è possibile e che è normale. Quarto, riconoscete che è l'opera dello Spirito, così che non cercate di generarlo artificialmente, in forma prefabbricata. Galati 5:22, il frutto dello Spirito è amore, quindi riconoscete che è l'opera dello Spirito. Ora, quando arrivate veramente al punto essenziale, avete riconosciuto che è un comandamento, che avete preso un impegno, bene, Signore, so che è un comando. Magari oggi vi mettete in ginocchio, a un certo punto, e dite, Dio, mi impegno ad amare. Secondo, Dio, riconosco che sono in grado di amare. Dio, riconosco che è normale amare. E Dio, riconosco che sono capace di amare normalmente per adempiere i tuoi comandamenti solamente nell'energia dello Spirito. Poi il quinto, pratica. Tutto qui. Pratica. Lo sapevate che perfino Gesù imparò l'ubbidienza, dice la Bibbia? Praticate. Iniziate a casa vostra, mettete in pratica tutte queste 15 caratteristiche ed il mondo ci guarderà e dirà ciò che Dio vuole che dicano. Oh, come si amano l'un l'altro. E quello esalterà Cristo. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo di nuovo questa mattina per averci amati e preghiamo che possiamo amarci l'un l'altro allo stesso modo in cui tu ci hai amato. Se c'è qualcuno qui che non ha sperimentato il tuo amore perché non conosce il Figlio, fa sì che possa questo essere il giorno in cui verrà a conoscerlo. Se ci sono cristiani qui presenti che non amano come dovrebbero amare, fa sì che possano loro prendere questo impegno in questo momento di amare, perché sono capaci di farlo, perché è normale, e che lo facciano nell'energia dello Spirito. Fa che possano cominciare oggi a praticarlo e fa sì che tutti noi possiamo continuare a farlo ogni giorno, quotidianamente, affinché possiamo conoscere la pienezza della benedizione, affinché possiamo conoscere vittoria sul peccato, perché amare significa escludere il peccato e vivere così da poter dar gloria a te. Ti ringraziamo per il nostro tempo insieme oggi nel nome di Cristo, che amiamo, che ci ama e per il quale ci amiamo gli uni gli altri. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.